è vero che io posso affidare i lavori a un altro, perché, però sinceramente
adesso è fuori orario, perché prima passava prima.
No, ma questo, Carlo, se tu vai a campo, questo signore, quando vede un po' di gente, l'altra sera, no, è un appunto truccata.
Nera.
E l'altra sera c'era una partita al campo sportivo con l'illuminazione, lui ha fatto avanti e indietro Sarmato, Castello diverse volte e così via. Vabbè. Mercoledì sera, sì. Finché ha visto le luci lì, ha continuato.
Assessore, deve intervenire.
Cioè no, volevo dire il sindaco, ma senza ansia, nel senso che però il sindaco nel suo potere così, secondo me, è lei che subisse, cioè la cittadinanza, quindi rappresentata dal sindaco, che subisse le conseguenze. Questo è successo anche per via Calvi, che lì i cittadini, è vero che sono andati a protestare con l'ufficio, però l'ufficio non c'entrava niente, perché la ditta era un'altra, dice sì, però le due finiscono, perché anche via Calvi ha avuto un iter molto, molto allungato. Su viale Mendola dico questo, la parte dalla rotonda che va a finire in via Borgonovo, no, lì dove c'è, adesso ormai c'era l'ex Fiat e così via, lì va l'acqua in cantina, ma è acqua di fognatura. Qui c'è il parco dell'ospedale, no? E di qua c'è quel triangolo lì dove finisce con un bar là in fondo. E qui è quello che va a finire su via Borgonovo. Ecco lì. Ci sono poche famiglie lì, penso, però l'acqua c'è dentro in cantina, ma è acqua di fogna. Sì, un po' più prima, comunque il bar non so se, comunque insomma quelle cantine lì, in quel triangolo lì dell'ex Fiat lì c'è dentro, quindi spero che possa essere risolto. Ma loro hanno detto che sono già 2 anni che hanno detto, comunque niente, no, ma quando si raccolgono notizie l'importante è che siano purtroppo vere. Per quanto riguarda poi è vero, aspettate un attimo che vado a pagina 76, allora 76, qualità dell'aria, ecco, il sindaco ha parlato dell'ambiente e poi però si è soffermata sulle piante, sulla manutenzione poi ne parleremo nell'interpellanza, però qui vedo che qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, le cifre sono 0000, ecco, anche su questo punto, visto le nostre problematiche, forse era il caso, anche visto che poi si danno 12.000 euro per il sistema di protezione civile, non lo so, ecco, se non ci sono tipo alluvioni o altre cose che faccio interventi, non riesco a capire questi 12.000, mentre il problema dell'inquinamento dell'aria c'è sempre. A me è dispiaciuto quando è stato tolto il rilevatore fisso dell'inquinamento, è vero che era una posizione poco felice, anche perché era sotto una pianta e quindi quando pioveva i dati venivano sballati. Allora, quindi a pagina 78, pagina 79, vediamo un pochettino. Non capisco, assessore, perché passa da 1.000.000 e passa, va a 363, pagina 79. Sarà probabilmente perché tu fai il centro di posta lì e diminuisce. Sto parlando del DUP. A pagina 192. a pagina 192, vediamo un po' se ci arriviamo velocemente. Allora, no, niente, qui deve essere Cinzia. Qui si parla di servizio necroscopico cimiteriale, descrizione del programma, finalità da conseguire, poi sotto mi si parla di interventi per l'infanzia. Non so se si sono accavallate le informazioni. Pagina 192, Cinzia. Ecco. Sì. Sì, ma poi sotto quella tabella lì c'è interventi per l'infanzia, non mi è capito perché è andata a finire lì. Senti, niente, dai, poi te lo vengo a dire. No, ho capito Cinzia, pensavo che le tabelle fossero in coda all'argomento. Va bene, niente, ok, non c'è problema. Sul discorso invece del servizio sociale dell'assessore Ferrari, a me dico che è piaciuta perché è stata l'unica che ha detto che c'è una criticità. Sull'analisi del perché della criticità, le conclusioni non sono le stesse, però mi ha fatto piacere. L'importante è capire che c'è una criticità e si cerchi di lavorare per risolverla, punto. No, quindi non mi esprimo, hai capito? I problemi ci possono essere perché in effetti può cambiare le usanze, eccetera, eccetera, però sono d'accordo sul volontariato che è una cosa eccezionale. Dagli alpini anche gli stessi anziani, no? Dispiace poi quando vedi una cosa banale, i due campetti da bocce che li vedi così lasciati andare, mi dispiace, però quando uno ha captato che c'è la criticità vuol dire che ci sta già pensando come risolvere. Galli, in effetti nel DUP non è previsto nel 2023-2024 le nuove assunzioni se non per il turnover. A parte che voi, siccome quel parametro lì è sotto al limite, voi potreste prendere delle persone lo stesso, potreste prendere.
Se non 12 l'organico, uno no,
comunque Carlo, ma di tutto la pianta organica, però è segnato zero, ma loro, il comune è sotto quel parametro, come si chiama, vabbè, c'è un termine specifico, che potrebbero comunque assumere, Allora, invece, ho finito, Presidente, sul campo sintetico sì, se ne parla molto, qualcuno ci vede anche un business. Io ho sempre giocato sui tempi e negli anni 70 avevano tolto anche il... però si giocava. Purtroppo ho notato in questi ultimi periodi, sia ai grandi livelli, sempre a Castello che nei bassi, un atteggiamento che è un po' lo specchio della società. E allora queste persone qui, adesso poi quelli della Castellana mi ammazzano, devono giocare nel fango, come giocano i rugbisti, dove non vedi niente di scandaloso che succede sui campi sportivi, non solo di Castello, ma dappertutto. Mi sono vergognato di essere un amante del calcio. E allora li fai giocare sul fango e vanno a casa e si fanno pulire il corpo della mamma. No, vabbè, per l'amor di Dio, vabbè. Mia mamma mi lavava i panni a me. Quando andavo a giocare, la pista atletica vedi com'è messa, ci sono dentro dei buchi un po' dappertutto. È anche vero che al di là di aver avuto questi due personaggi, il Braga e la Manu Gentili, a livello nazionale e anche mondiale, alla fin fine un grosso seguito non c'è a Castello, sono tutti invasati di sto calcio qui e così via. Vedete un po' voi. E quanta roba, ripeto sindaco, è un po' legato anche a quello che non riesco a capire, tutti questi incarichi che vengono dati su cose anche molto semplici. Poi capisco, se c'è di mezzo le belle arti ci vuole il tecnico specializzato. Secondo me l'architetto può fare anche le firme sul cemento armato, quindi se c'è da fare un asfalto non capisco perché bisogna dare un incarico per l'asfalto, ecco, per fare la cosa dell'asfalto. Sullo snodo ferroviario sinceramente non ho capito perché nel 2004 quando sono andato via io erano già entrati dei treni e il motivo giustamente però dice che per lì bisogna fare le cose non solo perché ti danno il finanziamento, ma mi ricordo che la regione con Bersani
la ferrovia.
Sì, ma poi il raccordo ferroviario che andava dentro ce l'aveva dato la Bersani, ce l'aveva dato i 2 miliardi di euro. Quindi non ho capito cosa è stato fatto, se c'è andata sulla ruggine sui binari, perché avevano già funzionato. Quello che... Va bene, no, nel senso non ho capito il perché, cosa è stato fatto, visto che era già stato, Olivieri l'aveva già utilizzato. Sì, posso capire che anche la vostra esperienza che è stata acquisita in questi anni vi dà di fare questo, però penso che... E poi io, l'assessore Ferrari ha già sperimentato, condivido completamente quello che sta facendo, poi i soldi siano quelli che siano. Su invece, sulle strutture, ti ho sempre detto che ci sarebbe da lavorare, non c'è da inventare niente, però utilizzare quello che abbiamo a disposizione. Utilizziamo quello che abbiamo a disposizione. Sarò antiquato, in quella saletta lì dove adesso ci sono dentro due persone, il corpo dei vigili negli anni 75 alloggiava lì, negli anni 75. Vuoi che ci sia, ecco, intervieni però presso il Acer, presso Acer, per fare che anche loro la manutenzione la svolgono nei tempi corretti. Non possono, i chiavi restituite già da 2-3 anni e quindi non so quali sono i lavori da fare, però che rimangono lì vuoti questi appartamenti. Sul sociale voi sapete che Matteo apertamente detto che mi fa molto piacere che quello che state facendo, ce n'è sempre più bisogno. Sindaco, però intervieni, c'è uno che tutte le sere alle 8 telefona e si fa portare via con l'ambulanza.
È drammatico.
Io sono stato testimone l'altra sera davanti...
Non è colpa vostra.
No, perché adesso anche i carabinieri non sono intervenuti. Sono stato testimone io, martedì vedo là due persone dove c'è il monumento del giardino, là davanti a mia mamma. E niente, vedo che uno telefona, l'altro si muove così, poi dopo 10 minuti arriva l'ambulanza, hanno visitato, poi l'hanno caricato anche i suoi bagagli sull'ambulanza. Ieri ho trovato, e visto che ero fermo con quella della pubblica assistenza, lui tutte le sere, verso le 8, telefona al 113 e, per andare a dormire. E lo portano a Piacenza così, tutte le sere. No, ma non possono lasciarlo.
Dorme dentro al caldo.
No, è al pronto soccorso a Piacenza. Lo portano a Piacenza. Lo portano a Piacenza.
No, in Piacenza ce ne sono 10.
No, Sergio. No, Sergio, scusate se ho fatto questa intercalare, però capisco benissimo le difficoltà, no? Capisco benissimo però queste strategie qui che uno fa e che però poi tolgono le ambulanze per invece la gente che ne ha bisogno.
118 dice però che se io ricevo...
Certo, infatti.
Che sono sempre lui.
Certo.
Esatto. Non c'è nessuno che interviene per aspettare questa cosa qua.
Certo. Ma lui sistematicamente...
È stato segnalato da
tutti.
No, da tutti. È quello che ti avevo detto che dormiva in Piazzale Gramsci d'estate.
Adesso
ma
tu vai là.
Adesso in inverno...
Però le ciucque...
Ma adesso in inverno...
appunto, cioè deve intervenire però poi se non è residente a Castello, comunque nelle comunicazioni eventualmente. Allora, prima di lasciare la parola agli altri consiglieri, sottopongo al Consiglio una questione di metodo. Chiedo ai consiglieri se hanno domande specifiche per il revisore dei conti, diversamente lo lascio lei libero, visto che... Quindi ringraziamo il dottor Turatti per la presenza e... ha diversi chilometri da percorrere, quindi 3 ore di macchina. Allora, grazie dottor Turatti, la liberiamo, grazie. Arrivederci. Proseguiamo quindi con gli interventi. Consigliere Greco, do la parola.
Grazie Presidente, sarò conciso. Prego. No, non voglio ripetere quello che è già stato detto, volevo porre l'attenzione su due punti che trovo spunti interessanti, spero che l'amministrazione creda veramente quello che è stato detto. Il punto che mi è piaciuto molto e penso sia stato uno dei primi punti portati nei consigli comunali da quando ci sono anch'io, non ho la loro memoria storica e ovviamente un'età differente, però avevamo parlato già da 4 anni, ne parliamo, di fare una verifica, un controllo, uno studio sia sul commercio che sul mercato. Mi ha fatto piacere risentire questo punto oggi. Spero veramente che ci sia un investimento importante da parte dell'amministrazione e non vorrei che siano, adesso passatemi i termini, le solite parole che sento spesso ad ogni bilancio. La situazione secondo me dal punto di vista del commercio a livello nazionale, ma lo notiamo a livello locale, inizia ad essere drammatica, ci sono tanti negozi sfitti, andranno avanti questi negozi, c'è chi va in pensione e non c'è... nessun'altra attività pronta a subentrare, quindi uno studio intenso è doveroso farlo. A me piace vivere il mercato, come diceva il mio collega Capelli, vado sia il giovedì che la domenica, è cambiato veramente, sono cambiate il modo di esporre, è cambiata giustamente la clientela e se non intervenite o interveniamo adesso, veramente andando avanti, tra 10 anni come sarà? Bisogna porsi queste domande quando... pensate a dei progetti, cioè non vorrei che siano solamente progetti detti oggi e non portati avanti e mi fa pensare questo soprattutto perché mi aspettavo di commentare un bilancio diverso dove si parlava anche di cifre essendo bilancio oltre che a idee. Inoltre invece per parlare dell'assessorato ai lavori pubblici veramente sollecitiamo gli interventi di asfaltatura perché come poi si può vedere dalle tabelle, poi risponderai a Carlo, cioè, i soldi impegnati sono tanti e le strade sono veramente fastidiose, questo è un dato di fatto. Bene l'intervento di illuminazione, secondo me, mi permetto di dire, siamo arrivati un filo tardi perché abbiamo aspettato una serie di incidenti che potevano succedere lo stesso, quindi non entro nel merito, però il ruolo di un amministratore secondo me è quello di cercare di anticipare e non di aspettare che accada l'evento tragico oltretutto e purtroppo. Spero che l'amministrazione abbia l'intenzione e creda veramente nel fattore di illuminare la città, che oltre alle strisce pedonali, io l'ho sempre detto e posso dire che è un cavallo di battaglia mio personale, è buia anche nelle altre zone centrali e non. Venendo invece al sociale, a me l'idea del caffè, il teatro, adesso il titolo non lo ricordo perché mi ha attaccato il calo questo fatto di non ricordarsi il titolo dei progetti. Beh, è un bel progetto, io spero che anche qui l'amministrazione intervenga pesantemente in questo progetto. In commissione ho sentito le cifre e sinceramente anch'io ritenevo, e via, ha fatto un altro giro. Sinceramente pensavo e spero, perché poi è l'inizio ovviamente, che le cifre siano altre, più decise, più importanti, perché è un progetto da sviluppare, da programmare. Ecco, su questo fattore della programmazione quello che ho notato è che si viva tra virgolette la giornata e l'opportunità, non so, riusciamo ad andare a prendere quei fondi lì e allora facciamo quel progetto. Cioè io come metodologia preferirei vedere una serie di interventi programmati, sappiamo già che possiamo andare a prendere quel finanziamento, sappiamo che il comune mette questa cifra, oggi non l'ho vista, anche il progetto da Young Card, che può essere un buon progetto, è vero, sono solo fondi regionali, ma se l'amministrazione crede in quel progetto lì, se siete andati a spiegarlo nelle scuole, perché non ha messo fondi di tasca propria? Per incentivarlo, incrementarlo, 50 tessere può essere un numero, cioè un numero che non mi dice tanto, possono essere tante come poche, perché la platea è vasta, se va dai 14 ai 29 anni, cioè 50, il fattore è, ma l'amministrazione crede in quel progetto lì, oppure non dettato dall'alto, c'è stata questa opportunità, allora lo facciamo. Cioè in tutti idee che avete presentato molto bene, io noto questo fatto, cioè forse non credete in quello che dite, ma non penso, allora manca una programmazione dietro. Sul il fattore invece sicurezza, per me è un assessorato molto delicato, perché anche qui il mondo cambia, le problematiche aumentano da tutte le parti. Faccio la stessa domanda, come vedete Castello tra 10 anni? Cioè state intervenendo, siete nell'ottica di capire come può essere Castello tra 10 anni. Cioè, perché cioè, secondo me lo scenario che si sta presentando non è uno scenario positivo e io temo che si stia prendendo troppo la leggera. Mi ricordo diversi casi che sono successi, io ribadisco sempre la zona della stazione, è una zona anche pesante. Andate a vedere il sottopasso, vi invito, passateci alle 11 di sera e non alle 4 di pomeriggio, cioè sono zone particolari, secondo me ci vuole una dovuta attenzione maggiore rispetto a quella attuale. Mi aspettavo nel progetto che era iniziato quest'estate, ma sentirlo oggi, essendo parlando di bilancio, un progetto, una programmazione sugli interventi serali, notturni da parte della polizia locale, cioè sul territorio abbiamo i numeri, il personale c'è, speravo di sentir dire abbiamo già una programmazione per tutto il periodo invernale estivo, perché ormai non è più il periodo esclusivamente estivo, perché in alcune zone della città estate inverno si vanno a creare gruppetti e quelli sono pesanti, non solo i furti, il furto capita, è sempre capitato e capiterà sempre. Quindi cioè, vorrei proprio vedere una maggiore attenzione su questo fronte. Basta, cioè, spero che queste idee vadano avanti e attenderemo e guarderemo pronti a criticare o dire bravo. Grazie.
Grazie consigliere Greco. Consigliere Cattanei.
Mi spiace parlare e portare
allora,
palle. No, non è tanto facile, il mio problema che
vieni qua, dai, si dice. Guarda, c'è qua. Vieni, fai la dichiarazione.
Grazie.
Apprezziamo.
Mi spiace. Calma, ragazzi.
Thank you.
facente funzione calma, se no...
Presidente, do io la parola e la tolgo. Prego, consigliere
Cattaneo. Cos'è che fai tu?
Il presidente dà la parola e la toglie. Bello, prego.
Bello, fatto. Dai. Devo partire la tiraviera.
Allora, non volevo intervenire perché ritengo che gli interventi debbano essere appannaggio degli assessori, del sindaco e soprattutto dei consiglieri di minoranza. Ho deciso di intervenire a seguito anche del dibattito che c'è stato, che peraltro ho apprezzato, ma per due motivi sostanzialmente. Il primo è che è necessario, secondo me, contestualizzare questo bilancio perché noi non possiamo sdoganarlo come un qualsiasi altro bilancio degli anni precedenti, perché è diverso. Poi cercherò di sviluppare questo argomento. L'altro motivo, ed è emerso anche dalla discussione, qualche accenno c'è stato, questo è l'ultimo vero bilancio della nostra consigliatura, perché il prossimo bilancio di previsione sarà prossimo alle elezioni, quindi non sarà sicuramente come questo e non potrà essere gestito sicuramente dall'amministrazione e dal Consiglio. L'altro motivo è perché qualche vecchio guerriero, come ci sono qui, probabilmente, parlo di me, parlo di me, probabilmente cederà le armi. E quindi, dico probabilmente, cederà le armi, perché in politica mai dire mai, anche perché ho sentito qualcuno che dice potrebbe essere un nuovo inizio, quindi vediamo quello che sarà. Parliamo però di bilancio. Normalmente, e l'assessore Cesario l'ha fatto, quando parliamo del bilancio di previsione c'è la frase di rito per cui il bilancio di previsione non è solo un documento tecnico, ma è contabile, ma è un documento politico, tramite il quale l'amministrazione comunale impegna le proprie risorse per raggiungere gli obiettivi nell'esercizio amministrativo. Questa è la frase di rito. Quest'anno però, secondo me, non è così. Non è così perché influenze esterne importanti determinano l'impossibilità all'amministrazione di usare la discrezionalità necessaria per redigere un bilancio adeguato, perché le risorse sono limitatissime. Cercherò anche di sviluppare questo ragionamento. E non lo dico solo io, perché è sufficiente leggere qualche rivista di settore o anche solo i quotidiani economici. Tutti scrivono che quest'anno, rispetto agli anni precedenti, è un anno difficilissimo dal punto di vista socio-economico, e di questa cosa ne risente ovviamente anche l'economia nazionale. Allora, quali sono i motivi per cui è così difficile impostare un bilancio di previsione adeguato? Beh, i motivi sono ovviamente influenze esterne che escono dai confini amministrativi nazionali, ma che ne determinano davvero una difficoltà. Noi abbiamo avuto modo di vederla quando si parla, per esempio, di tempesta perfetta, si pensano ad eventi che determinano catastrofi, comunque fattori assolutamente negativi. Esiste una tempesta perfetta anche in economia. La tempesta perfetta in economia è causata da eventi negativi che ne determinano appunto situazioni economiche negative. Questi eventi negativi in economia vengono definiti i cigni neri, e noi i cigni neri ultimamente ne abbiamo visti parecchi. Cito il primo, quello che ha messo in ginocchio il mondo intero, che è la pandemia. La pandemia, scusate, devo prendere l'acqua perché...
No. Hai il bicchiere?
No, no, ma prendo così. Dicevo, la pandemia che ha colto di sorpresa il mondo intero e veramente l'ha messo in ginocchio. Ha causato, va ricordato, milioni di morti, ma ha causato anche difficoltà enormi dal punto di vista economico, perché molte risorse economiche sono state impegnate per capire qual era il problema e cercare di risolverlo. Superato, cioè, si cominciava a vedere la coda di questo evento, si è presentato all'orizzonte un altro cigno nero, stavolta voluto dalla stupidità dell'uomo, che è la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina che è pesata, pesantemente appunto, scusate il gioco di parole, sui bilanci delle nazioni più deboli, tra cui anche l'Italia. Quindi anche qui, oltre a causare morti innocenti tra i civili, ha causato anche difficoltà serie economiche sui bilanci delle nazioni. Ecco, a questo punto è fondamentale, secondo me, capire perché questo bilancio, così come è concepito e così come è difficilmente fattibile, è così diverso dai bilanci precedenti. È un ragionamento che possiamo fare. Ho sentito diversi colleghi parlare del passato, un po' un difetto di chi di noi oltre 65 anni, perché adesso gli anziani hanno più di 65 anni. E allora mi è venuto in mente di fare un paragone tra quello che è la situazione attuale, e per attuale intendo il 17 di febbraio del 2023, quindi questo bilancio di previsione, e quello che nel tempo sono stati i bilanci di previsione. Ovviamente sarò assolutamente sintetico perché parlerò di due o tre punti che hanno caratterizzato i bilanci precedenti. Comincio un po' da lontano, ma per avvicinarmi velocemente, comincio dai tempi in cui, 1980, sono entrato in questo Consiglio Comunale. Erano periodi assolutamente favorevoli perché avevamo ancora la coda del boom economico. Era un periodo, faccio solo un'indicazione, no? Che è molto significativa e viene ancora molto utilizzata. Nel 1980, o giù di lì, il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo era al di sotto del 50%. Oggi questo rapporto, quest'anno, questo rapporto debito pubblico prodotto interno lordo sfiora il 100%. Significa che tutto quello che noi produciamo viene divorato dal debito pubblico. Per informazione, ma è una curiosità, c'è stato solo un altro periodo dove questo rapporto era inferiore, circa il 42%, ma era subito dopo la guerra, ma c'era un motivo non sicuramente di economia ben gestita dal punto di vista dell'Italia, ma c'è l'America che ha deciso di azzerare tutto il debito pubblico italiano che aveva in pancia. Quindi stiamo parlando di un momento assolutamente favorevole. E qui faccio un inciso che può servire ai giovani che intendono intraprendere questa attività per il nostro paese. 1980, probabilmente l'Aldo era già in consiglio, ma io sono entrato proprio qui, nelle file della Democrazia Cristiana, e a differenza di quello che succede adesso, cioè tutto e subito, non per alcuni mesi, ma per alcuni anni ho fatto il garzone di bottega, nel senso che il mio impegno era quello di ascoltare e aiutare quelli che ne sapevano molto più di me. È molto servito però questa cosa, perché mi ha aiutato a capire cosa significava amministrare in maggioranza e in opposizione un paese. Erano periodi, dicevo, positivi, quando le cose vanno bene le maglie si allargano, quindi la gestione era un po', si diceva in partito, approssimativa, ma poi per essere eleganti, era un po' una gestione familiare, insomma, dove lo strumento di gestione non era il bilancino del farmacista, ma la spanna. Spanna dopo spanna, sono passati gli anni e le amministrazioni comunali si sono accorte che le cose non andavano bene, hanno dovuto intervenire. È intervenuto anche il governo centrale come reazione a questa situazione, perché reazione a che cosa? Reazione al fatto che era un pensiero comune, diffuso, che i politici e gli amministratori erano tutti ladri e i dipendenti comunali fannulloni, cosa che non era assolutamente vero, c'erano stati episodi, ma come dice il vecchio detto, una rondine non fa primavera, c'erano la stragrande maggioranza degli amministratori e dei dipendenti pubblici che erano galantuomini. Comunque, come reazione, nel 97, grosso modo, sono state approvate leggi in questo senso. Mi ricordo la Bassanini, per esempio, è del 97, credo, dove tra le altre cose ha detto una cosa interessante, in teoria, cioè la divisione tra i poteri, quindi poteri tra la responsabilità degli amministratori e quella dei dipendenti. E poi l'altra idea geniale, che era, lo ricordava anche Capelli, il patto di stabilità. Sintetizzo. Patto di stabilità, cioè le amministrazioni virtuose che avevano progetti e disponibilità non potevano realizzare questi progetti perché dovevano soccorrere amministrazioni con bilanci sgangherati. Il risultato finale qual era? Semplifico e sintetizzo, che amministrazioni virtuose non realizzavano i progetti e i bilanci sgangherati rimanevano tali. Quindi, voglio dire, sul patto di stabilità abbiamo molto da dire. Ci avviciniamo a passi lunghi ai tempi nostri. Qualche genio, che ci sono anche a Roma, ha pensato di dire che è opportuno che l'amministrazione pubblica segua un po' le linee della gestione del privato. E che cosa hanno pensato? Hanno pensato di inserire quella cosa di cui non voglio parlare, che è il DUP, che stendo un velo pietoso per non essere volgare. Poi, dal punto di vista tecnico, hanno detto, beh, introduciamo il controllo di gestione, nel senso, lo stato, lo, come si chiama, il stato patrimoniale, no? Stato patrimoniale, e il conto profitto e perdite, no? Però chi ha pensato questa cosa non sa cosa significa la gestione privata. Il privato ha come riferimento preciso alcune cose, che sono il centro di costo, per sapere se quell'attività specifica rende o non rende, se bisogna intervenire o no. Il controllo di gestione, che non dico giornaliero, ma almeno settimanale, dove il proprietario capisce se una cosa va modificata o se va bene andare avanti così. Poi ancora c'è il carico di lavoro, capire se per raggiungere quell'obiettivo i dipendenti sono sufficienti, se bisogna assumerne o se le cose vanno male anche utilizzare la cassa integrazione. E infine la possibilità di riconoscere la professionalità del dipendente. Quindi una soddisfazione dal punto di vista retributivo. Sappiamo che un dipendente che ha uno stipendio che lo soddisfa è un dipendente che lavora meglio e lavora di più. Voi ditemi se queste cose nella gestione del comune ce n'è una, secondo me neanche una. Scusate. E siamo arrivati al 17 di febbraio del 2023. Cosa fa un'amministrazione pubblica quando succedono quelle cose devastanti che ho citato dal punto di vista economico? quando queste cose non dipendono più dall'amministrazione centrale del proprio paese, ma sono influenzate da fattori negativi esterni, addirittura internazionali. E le strade da percorrere, secondo me, sono due. Quindi, o un'amministrazione che nella stesura del proprio bilancio, intanto bisogna dire, a proposito della tempestività dei lavori pubblici e del bilancio, quando si redige il bilancio non si sa ancora quali saranno i trasferimenti dello Stato, però lo Stato ti dice: se non fai il bilancio entro quei termini lì ti commissario. Poi, dato che non riesce neanche a dirti in quei termini lì, cosa fa? Fa una proroga, e oggi siamo arrivati alla fine di aprile, mi sembra, come tempistica. Immaginate voi la fine di aprile un'amministrazione che fa il bilancio di previsione. La tempestività è questa, che tu per 4 mesi vai in 12esimi. Quindi poi si dice: ma come mai tutti questi tempi così lunghi nel realizzare le cose? È così. Ho sentito l'ultima stamattina o ieri, no? Dove si dice che se un'amministrazione è troppo lunga nel realizzare i progetti viene commissariata. E ho capito, però metteteci in condizioni con le leggi che ci sono di fare prima e fare meglio, no? E così non è. Quindi un'amministrazione legittimamente può dire: non so quanto mi trasferiranno, ho deciso di non aumentare le tariffe e le imposte, però, e questo lo dicono normalmente le amministrazioni che iniziano il mandato, però voglio fare qualcosa di nuovo, quindi cosa faccio? Aumento le tariffe e le imposte. E quando si parla di imposte, Carlo, si parla di quella roba lì, dell'addizionale IRPEF, che secondo me è una cosa iniqua. Poi magari la riprendo. Almeno su una cosa non siamo d'accordo noi due.
No.
e questo è una decisione legittima che un'amministrazione, ne abbiamo anche di qui vicino, prendono e va bene. Poi c'è un'altra strada, c'è la strada: non so cosa mi trasferiranno, ho deciso che non aumento né tariffe né imposte, cerco di fare quello che è possibile con i miei funzionari, gli assessori e quella che è l'organizzazione, andando a raschiare quello che si può raschiare ancora nel barile, e dico all'ufficio finanziario: chiudi il bilancio. Questo significa lavorare su saldo invariato, no? Su saldo invariato. Quindi tutta la discrezionalità che l'amministrazione comunale ha, oltre a decidere quello che ho già detto, quindi non aumentare, è: prendi qui, metti là, prendi là, metti qui. Poi, se è brava, continua nei progetti che già ha iniziato, ma recuperando le risorse nella disponibilità economica e finanziaria che ha. E questo è un po' quello che ha fatto questa amministrazione. Una cosa che a me personalmente piace, perché abbiamo potuto continuare in 2 progetti nei quali tutti, ma io credo molto, che sono il recupero di quell'edificio là e poi anche l'addizionale IRPEF. Poi le riprendo. Il recupero degli uffici, quelli che saranno i futuri uffici comunali, è un progetto che, questo a dirlo va capito, però è un progetto che non è solo dell'amministrazione Fontana, perché non è così. Questo progetto nasce un po' più da lontano con l'amministrazione Cappelli. L'amministrazione Fontana ha solo deciso di intervenire, finanziarlo e realizzarlo. Questo progetto, io non ho elementi per affermarlo, ma insomma, qualcuno dice: ma quanti soldi messi là dentro, no? Oppure l'altra, che non sono mal di pancia, sono più borborigmi, nel senso fastidiosi, ma non fa male, insomma. Ecco. L'altra osservazione, ma che consenso ci porta fare gli uffici comunali là? Beh, allora qui su questa cosa dobbiamo capirci. E facciamo un'ipotesi, L'amministrazione Cappelli non pensa che sia prioritario intervenire nell'edificio ex scuole elementari. Ci pensa, ma dice, ma chi se ne frega, io faccio dell'altro, e non fa niente. L'amministrazione Fontana dice, ma Cappelli pensava di farlo, io faccio dell'altro, non faccio niente. Poi arriva il signor Rossi, che sarà il sindaco nel 2024, no? Cosa fa il signor Rossi nel 2024? Ci impiega un paio d'anni per capire dove ha girato, no? Dopo 3 anni, perché i cittadini cominciano a venire nel suo ufficio e dire volano giù i cornicioni, le tegole, chiama Riva, il suo tecnico, e gli dice fammi una relazioncina per vedere cosa si può fare là, che c'è un disastro. Arriva a fare la relazioncina e dice, ma per finire l'edificio lì ci vogliono 7 milioni, che tra l'altro devono essere risorse proprie, perché ormai quelle che potevano arrivare dall'esterno non ci sono più. Allora arriva e il signor Rossi va dalla Chiodaroli e le dicono, con 7 milioni di euro riusciamo a fare la Chiodaroli, se è una giornata che va bene non alza la testa. C'è una giornata che non va bene, li caccia fuori dall'ufficio, perché non si può fare diversamente. Ecco, allora io dico, è buona amministrazione quella di dire lo faranno gli altri? È buona amministrazione guardarsi la punta delle scarpe se è lucida? O è buona amministrazione rischiare di inciampare ma guardare avanti e realizzare qualcosa? Questo io dico. E cosa abbiamo fatto assieme? Perché, attenzione, non è un dettaglio, questo è un progetto che è sempre stato votato all'unanimità e condiviso in questo Consiglio Comunale, perché questa è la realtà. Perché si è deciso di continuare questo progetto? Perché era un indirizzo preciso di questo Consiglio Comunale e una necessità per il Comune di Castello, perché abbiamo dato alcune risposte. Uno, abbiamo salvato l'edificio e non è più. Due, i cittadini di Castel San Giovanni entrano lì e lì hanno tutte le risposte necessarie, non devono più girare 3 o 4 siti diversi. Tre, i cittadini e i dipendenti che hanno difficoltà a muoversi trovano 2 sensori che raggiungono tutti gli uffici dell'edificio. Quattro, non per ultimo, mettiamo i nostri dipendenti in un edificio che è dignitoso. Dignitoso perché non è più pensabile di avere dipendenti e accogliere i cittadini in quel cesso là dove sono adesso. Cioè, qui bisogna essere chiari. Quindi secondo me questi sono gli elementi che mi fanno apprezzare la decisione che è stata presa in questo bilancio. L'altra cosa è l'addizionale IRPEF. Io non sono d'accordo, cioè sono d'accordo che 22.000 euro è un passettino che può far sorridere, ma io la vedo in un altro modo, io la vedo che questa amministrazione, d'accordo col Consiglio, perché è sempre stata apprezzata l'idea di diminuirla, questa amministrazione ha deciso di dare un segnale di speranza, di fiducia e di coerenza, che è quella di dire ho le risorse che ho, però continuiamo con questa ipotesi di riduzione, ma soprattutto ha scongiurato il rischio di aumentarla, perché poteva anche decidere questa amministrazione di dire non la diminuisco più e aumento. Poi siamo d'accordo che 22.000 euro sono 22.000 euro, però è un segnale positivo. Concludo. Il mio intervento non è per mettere delle bandierine o per convincere qualcuno, perché offenderei l'intelligenza di chi è qua dentro. Però voglio dire una cosa, e chi mi conosce sa che è vero. ho fatto questo intervento dal banco della maggioranza, ma questo intervento l'avrei fatto parola per parola anche se fossi stato seduto lì, nei banchi della minoranza, perché ci credo. Perché non sono di quelli che prima che l'avversario politico parli dicono è sbagliato. Questa cosa me l'ha insegnato quel ragazzo che nel 1980 faceva il garzone di bottega. Grazie.
Sono altri interventi? Capelli?
Sì, grazie.
Sì. Ma parto dall'ultimo intervento di Gianni perché sì, anch'io gli faccio complimenti per quanto riguarda l'intervento, che è un intervento di storia politica amministrativa, direi, al di là del 1980 in cui io neanche sapevo dove era il comune. Mi divertivo ad andare in moto e a fare altro,
ma
però insomma quello hai focalizzato purtroppo quelli che sono i pregi e i difetti della politica italiana. Nessuno si scandalizza in effetti al di là del fatto che ognuno svolge il suo ruolo, che un'amministrazione purtroppo è una cosa non penso solo italiana, quando si insedia la prima cosa è cercare di demolire e cambiare quello che è stato il tracciato di un altro, quando purtroppo probabilmente sarebbe meglio cercare di prendere il buono e di svilupparlo cambiando altre cose. E questo è un po' il filo conduttore del tuo discorso che condivido in pieno. È un errore che le amministrazioni giovani fanno al 90%. E mi permetto di dire, è successo anche qua, dove all'inizio c'è stata molta freddezza su alcuni progetti principe, che erano stati pensati proprio per i motivi che hai detto tu, prima di tutto per permettere l'accessibilità alla disabilità, perché ti ricordi, fatti qua, non era possibile da nessuna parte mettere l'ascensore se non con dei costi elevatissimi. Il fatto di mettere il personale nelle migliori condizioni di lavoro e il fruitore la possibilità di trovare tutti i servizi e non disseminati. Quindi quando si era pensato di fare l'investimento lì, non lo si era pensato perché c'era un'amministrazione che amava pensare in grande, ma perché era giunto il momento di fare un investimento significativo che chiaramente non sarebbe stato realizzato da quell'amministrazione, ma da quello che veniva. Quindi non mi sono mai scandalizzato il fatto che i primi due anni o tre alcuni progetti sono stati un attimo accantonati per fare dell'altro, che legittimamente ognuno ha la sua programmazione. Tanto vero che nel mio intervento alla fine ho detto sono veramente contento che alcuni interventi che sono stati poi presi su da questa amministrazione, continuati e probabilmente portati alla fine, o come diceva Massimo, da chi verrà dopo, perché sono dei progetti importanti non per l'amministrazione, per la città. Vedi questo centro che sarà fatto e vedi anche il discorso dell'asilo nido. Quando abbiamo comprato il terreno e iniziato a ipotizzare l'asilo, non perché volevamo fare chissà che, ma perché negli anni eravamo passati da 6 classi della scuola materna a 10 o 11, non so più quante erano, e non si sapeva dove metterli, abbiamo dovuto mettere nella scuola nuova. Il progetto che avevamo fatto della scuola non era un vezzo, perché ci eravamo resi conto, prima di molte altre amministrazioni, che investire nelle scuole e nei giovani era un impegno necessario. Sul sito è stato un errore, l'ho ammesso, ma perché? Perché l'idea allora di fare dei percorsi partecipati era stato un attimo, col senno di poi, un errore, perché vai a ascoltare quei 10 persone che vengono a gridare e non prendi ragione degli altri magari 10.000 che non vengono a gridare, sono d'accordo, ma quando si fa gli errori sono evidenti. Ti ricordi che il progetto era da un'altra parte, lì c'era la palestra, poi sono stati rovesciati per quel motivo lì, ma a parte quello alcuni progetti importanti sono stati fatti per la città. Io sono contento che questi due progetti sono stati presi su, perché già anni fa era chiaro la difficoltà della scuola materna dentro in una scuola elementare con età diverse, con bisogni diversi. Era importante cercare di fare un altro giro e si facevano i conti con le risorse che c'erano. E quindi si è fatta una programmazione che mi fa piacere che sia portata a termine. Perché per chi vuole amministrare, ama il proprio paese, in effetti non c'è solo il senso dell'inaugurazione, ma c'è il senso della programmazione. Ecco, io l'unico appunto che mi sento di fare è che per un po' di tempo si sono fatti dei lavori pensati, ma non si è fatta una programmazione pluriennale, che era un po' il filo conduttore di quello che devono essere gli investimenti per l'amministrazione e per quella dopo, per un po' di tempo. Poi questa è iniziata a farlo, ma all'inizio si è perso un attimino questo filo, perché lo spirito dell'amministrazione, al di là destra, sinistra, centro, è: ma quell'opera serve alla comunità o non serve? È evidente che queste opere servivano e serviranno, perché l'asilo nido è indispensabile, perché la scuola materna ha bisogno dei suoi spazi. E allora poi si rischia di accavallare quelli che sono alcuni interventi. Per quanto riguarda invece il discorso dell'IRPEF, sai perché non sono d'accordo? Perché una volta che tu, perché poi devi fare in modo pragmatico anche i conti con quello che è i bisogni dell'amministrazione. Allora, di questi 22.000 euro, che nella realtà, che sia lo 0,62 o che sia lo 0,63, obiettivamente non rappresenta per i cittadini né un segnale, perché nessuno se ne accorgerà, né un risparmio, perché parliamo di pochi euro cada uno all'anno, all'anno. Mentre 23.000 euro potevano essere utilizzati per fare o riempire quei bisogni, per quanto piccoli. Sentivo in commissione che alcuni progetti vengono finanziati con 4.000 euro, quindi a volte non ci vogliono grossissime cifre, ma riesce a finanziare delle idee che poi potrai implementare, ma finché non hai neanche 4, 5 o 10.000 euro, resta un'idea meritevole, ma un'idea. Allora dico, forse era più opportuno, perché realmente non vi darà un ritorno neanche politico, perché questo 1%, ma non se ne accorge nessuno. Il segnale è per chi è dentro in questo consiglio, ma fuori credete che sia sceso dallo 0,63 o 0,62? Non frega niente a nessuno, perché parliamo di 2 euro, 1 euro detto l'altro, sì, non ho fatto i conti, ma se lo dividiamo su tutti i contribuenti è poca cosa. Allora, il segnale che era stato dato per i bisogni, per le idee che aveva questa amministrazione, che io non ho condiviso, ma che non penso di aver riportato mai, al di là dei primi consigli, di essere mai andato su questo punto, è la scelta di togliere una tassa che era una tassa legale per un servizio che veniva prestato, perché se davanti al mio passo carrabile non voglio nessuna macchina, devo comunque esprimere il pagamento per questo. No? Anche perché il codice della strada diceva che tu avevi una tabella registrata o potevi parcheggiare, perché non era un vero passo carrabile. E questa era una tassa che pagava chi usufruiva di quel servizio, del fatto che non ci fosse niente. Abbiamo aumentato all'inizio in modo importante, obiettivamente, perché dallo 0,55 siamo andati allo 0,73, in modo significativo siamo andati a pesare su una tassa che è l'IRPEF, che viene spalmata su tutti e quindi su una questione molto diversa. Ma io, al di là della contestazione iniziale mia principale, penso di non essere più tornato su questo tema, perché è legittimo che l'amministrazione si ricerchi le sue fonti di finanziamento. Io non l'ho mai condivisa. Oggi invece faccio più fatica a condividere un abbassamento dello 0,1, Gianni, perché non è né un segnale politico né un segnale pratico. Prendiamo comunque, vedremo fra un po' chi ti viene a dire: oh bravo, l'avete diminuito, di quanto?
Ma non l'abbiamo aumentato.
Allora è sufficiente non aumentarlo, scusa. Li hai tenuti tutti invariati, perché l'IMU non è bassa, eh? L'IMU a Castello è abbastanza alta, eh? Direi che siamo quasi ai limiti, al tetto massimo, non è stata toccata e nessuno ti viene a dire niente. Quindi è per quello che volevo dire, il segnale secondo me non era il caso di farlo. Approfitto per finire l'intervento, se il Presidente me lo concede, perché non penso siano 30 minuti, no?
Non sono 30 minuti, avevi usato i precedenti 30
minuti. E adesso quanti ne ho?
Adesso serve 2 minuti.
Ah ok, 9 minuti finisco. Soltanto alcune cose, per cogliere dei passaggi che ha fatto Massimo sul discorso della viabilità, secondo me sarebbe molto importante oggi fare un ragionamento sulla presenza di una rotonda nella zona del campo giochi, perché si creano oggi due, tenendo ferme le carte, due possibilità. Una, che il distributore, che non è più allocato nel